Sta per arrivare il polverone magico! Consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove. È un programma a cura di Associazione Culturale Yucali. Al microfono Maga Rossina e Maga Zebrina. Sigla!
Il cielo osservava e il viaggio sognava.
Suo nonno era un saggio, sua madre una maga, e il mondo per lui una lunga strada. Di notte sognava di lui, di altri porti, sapeva di lui che c'era di più.
Mercati, pericoli e nuove scoperte, profumi.
E bentornati al polverone magico, consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove. Ai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 in FM con 3 minuti di anticipo è Maga Rossina che vi parla.
E ci sono anch'io, Maga Zebrina, qui a tenervi compagnia come ogni sabato dalle ore 10.30 circa alle 11 con storie, libri di letteratura per l'infanzia. Ogni puntata la potete poi riascoltare o, se ve la siete persa, la potete ascoltare sul sito dell'Associazione Culturale Yucali che cura questa trasmissione. Il sito è www.yucali.it. Andate sul menu Polverone Magico e da lì cercate Ascolta il Polverone Magico.
Nel footer, che è la parte bassa del sito yucali.it, naturalmente trovate anche l'anticipazione dei temi della nostra trasmissione. E ora entriamo nel vivo di quello che è la nostra puntata di oggi con una musica di viaggio, All Around the World di Lisa Stanfield.
The mail. And you know, Barry, I'll never give up looking for my baby.
Don't. Don't ever.
I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and
I don't know where he can be.
My baby, but I'm gonna find him
someday, some way.
Ooh, we had a quarrel, well, and I let myself go. I said so many things, well, things he didn't know when I was so close, so bad. And I don't think he's coming back.
E con questa fantastica canzone che mi ha portato nel mio passato, oggi affrontiamo invece un viaggio, un lungo viaggio, ma non lo facciamo da sole io e Maga Rossina, bensì insieme a Lea e al suo gatto Porfirio, che sono i protagonisti del nostro libro di oggi, Il viaggio di Lea, candidato al premio Strega Ragazze e Ragazzi categoria più 11 anni. L'autrice l'abbiamo già conosciuta qualche settimana fa con La Porta di Anne e Guia Risari, e la casa editrice è EL e Naudi Ragazzi.
Guia Risari è filosofa, scrittrice, traduttrice, ricercatrice in sociocritica e letteratura orale. Lei stessa grande viaggiatrice, ha pubblicato a novembre del 2016 questo romanzo che narra di un viaggio compiuto da una ragazzina, Lea si chiama appunto, che va alla ricerca di risposte, di quelle risposte che tutti ci poniamo sull'esistenza, sulla morte, domande importanti che forse il fatto che sia una ragazzina a porsele rende l'avventura narrata ancora più intrigante che non nelle storie vecchie, come le chiamava Rodari, quelle in cui solo i maschi partivano da casa alla ricerca di fortuna o magari proprio di una principessa da sposare.
E andiamo subito a presentarvi un frammento del romanzo, partendo non dall'inizio ma da pagina 74. Vi buttiamo in mezzo alla storia tra mille personaggi intriganti. Buon ascolto!
Sono a casa con ospiti!
Gridò il vecchio. E subito si sentirono uno scalpiccio, degli urli, il rumore di porte sbattute, finché davanti a Lea si parò un esercito disciplinato di bambini, ragazzi e adulti. Si erano materializzati dal nulla e si erano disposti su un'unica fila, ordinati per altezza. Erano 10 in tutto. C'era una bambinetta grassoccia col pesante pannolone che spuntava dalla gonnella e che si vedeva da come barcollava, aveva appena iniziato a muovere i primi passi. Accanto a lei si agitavano 3 marmocchi con lo stesso identico aspetto. Per fortuna erano vestiti diversamente, altrimenti, avvinghiati come erano, si sarebbero potuti scambiare per un mostro a 3 teste. Seguiva un ragazzetto alto, con gli occhiali, e una ragazzina così piena di nastri da sembrare un albero di Natale. Aveva capelli biondi e lisci e scrutava Lea con diffidenza. Poi una vecchia con 2 treccine grigie arrotolate sulla testa e un grembiule da cui spuntavano dei ciuffi di verdure. Un uomo di mezza età con baffi e sopracciglia scure e una salopette macchiata di rosso e giallo. E infine, mano nella mano, un uomo e una donna, con l'aria di chi ha disperatamente bisogno di una buona notte di sonno.
«La mia famiglia!»
annunciò finalmente il vecchio.
«La più piccola, Porzia, i 3 gemelli, Lars, Eric e Svein, Rolf, quello che sa sempre tutto, e la terribile Annick, mia moglie Maya, zio Gustav, mio figlio Knut e sua moglie Siri, e io sono Carl Thoreson.»
«Lea!» disse lei e frugando nello zaino sollevò il gatto come un mago farebbe con un coniglio bianco, quindi annunciò: e lui è Porfirio. Porfirio alzò il pelo e miagolò con rabbia.
Che caratterino,
osservò Carl. Già, arrossì Lea. L'interruppe Maya, che strasse dal suo enorme grembiule un porro e agitandolo come se fosse un campanello l'informò:
è ora di cena e quando sale la luna che nati della terra mangiano.
Davvero? Chiese Lea.
Sì, non lo sapevi,
le rispose Annick, la ragazzina infiocchettata.
A tavola!
A tavola!
A tavola!
Urlarono nello stesso preciso istante Lars, Eric e Svein, precipitandosi in sala da pranzo. Mangiarono zuppa di verdure, stufato di renna e cavoli. Per dolce c'era crostata di mandorle e mele.
È una specialità della mamma,
spiegò Rolf, spingendosi gli occhiali sul naso.
Bisogna essere molto precisi,
intervenne uno dei 2 gemelli.
Per niente!
Un po' sì e un po' no,
gridò il terzo.
Raramente sono d'accordo su qualcosa,
commentò zio Gustav lisciandosi i baffi.
Forse lo fanno per distinguere,
suggerì Knut.
Che ne pensi, Siri?
Lei sospirò. Ah, sono come un trifoglio, stessa pianta ma 3 foglie diverse. Rise, aveva un senso dell'umorismo tutto suo particolare. La piccola Porzia si guardò attorno con attenzione e tirò un pezzo di torta nella bocca spalancata di Annick, la quale saltò in piedi inviperita. Esclamarono in coro i 3 gemelli.
Ha una mira infallibile,
sussurrò Rolf all'orecchio di Lea. Ma Annick aveva già raggiunto la piccola e le aveva rovesciato in testa un bicchiere d'acqua. Questo però non sembrava dispiacere affatto alla bambina, che agitava le mani in aria come sonagli emettendo gridolini di eccitazione.
Adora l'acqua!
Piegò ancora Rolf acchiappando al volo un pezzo di torta diretto contro di lui.
Vedi? Basta avere i riflessi pronti!
E Lea capì e intercettò a sua volta un frammento di dolce. Maya acchiappò la sua fetta di torta e poi batté le mani.
Bambini, ora basta. Porzia, lo sappiamo che sei brava, ma il lancio della torta non è ancora una specialità olimpica. È il momento della storia.
Tutti fecero silenzio e trattennero il fiato. Per un attimo la casa sembrò disabitata. Aspettavano che nonna Maya finisse il suo dolce e bevesse a piccoli sorsi il suo bicchiere d'acqua. La fissavano con occhi supplichevoli. Persino a Nick, che era ancora arrabbiata. Persino gli adulti, che non avrebbero più dovuto credere alle storie. Quando nonna Maya ebbe svuotato il suo bicchiere, si frugò nel grembiule e tirò fuori un cipollotto che accarezzò con tenerezza, come se fosse stato la testa di un nipote.
Stasera, in onore della nostra ospite, anzi dei nostri ospiti, racconterò la storia dei nati della terra.
La luce si abbassò leggermente e il fuoco si accese nel camino, senza che nessuno si fosse alzato. Grazie, disse Siri nel vuoto e si tirò sulle ginocchia un vecchio gatto malandato con la pancia tonda e bianca. Porfirio lo studiò con finta indifferenza. Era quello il gatto di casa. Storse il naso.
Silenzio, silenzio. Quando il mondo era una palla di materia, una sfera di vita, compresse nel fango e avvolta nella nebbia, un giorno qualcosa cominciò a muoversi nella terra.
Che cosa?
Era una pallina, non più grande di una biglia, che tuttavia continuava a crescere. Quando fu delle dimensioni di un cavolo, si rese conto di non essere sola. C'erano altre protuberanze come lei. Le vide perché aveva occhi, ma le sentì anche col naso e con le orecchie. La bocca venne dopo.
Quando?
Naturalmente, quel che vi racconto in pochi minuti successe nel corso di secoli, millenni. Così quelle teste ebbero modo di assistere ai grandi mutamenti che avvennero nel mondo. Glaciazioni, terremoti, inondazioni, siccità. E gli animali?
Cosa facevano gli animali?
Si aggiravano sulla terra cercando il modo migliore di sopravvivere. Alcuni scoprirono che potevano mangiare quelle teste.
Oh, che orrore!
Allora le teste cominciarono a crescere in cima, a un corpo, sopra un collo, un busto, delle gambe e dei piedi, proprio come i frutti di un albero.
Come noi!
Quasi. Loro però crescevano già adulti, come verdure mature, e una volta separati dalla terra iniziavano ad avvizzire.
Avvizzire? Domandò Lea.
Sì, vivevano poco, il tempo di una stagione, e le generazioni che venivano dopo ricominciavano tutto da capo, vittima degli stessi errori, delle stesse trappole. Il fatto è che non avevano tempo per imparare, e anche il poco che imparavano non potevano trasmetterlo agli altri.
Perché no?
Oh, non ti ricordi, Carl, che non avevano la bocca? Avevano delle sottilissime radici sotto le piante dei piedi e si nutrivano così, assorbendo dalla terra sali minerali e acqua.
Ma non parlavano?
No, no, non parlavano, però ne sentivano la mancanza.
Come può essere? Come può mancare qualcosa che non si è mai avuto?
Non avete mai desiderato di volare, osservando un uccello che plana, o di nuotare come un delfino, o di produrre miele? Ah, questi esseri avevano sentito i richiami di molte creature e avevano visto che i suoni, la lingua, i denti e molte altre cose uscivano da lì. Quindi tentarono di procurarsi una bocca e ci riuscirono. Così scoprirono le parole, i canti, i baci. Per un po' tutti rimasero in silenzio, immaginandosi le conseguenze di tali cambiamenti.
Persero le radici!
Sì, ma non completamente. Le radici migrarono e si sparsero in varie parti del corpo.
I peli!
Ma no, zio, le vene!
Esatto!
E così andò meglio. Le vite duravano di più, molto di più. È per questo che amiamo la terra. Ed è per questo che ogni tanto sentiamo il bisogno di sdraiarci e avere l'erba sotto di noi.
I can't conceive
inside, a time is seen, and what we see as insignificant provides the pure air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable be? A species smaller than the eye can see, or larger than most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a bed.
E questo è Steve Wonder, The Secret Life of the Plant, che ci stava bene con questa storia sulle antiche piante che poi sono diventati forse uomini. E diamo il bentornata a Guia Risari al Polverone Magico, bentornata!
Grazie, grazie mille di avermi richiamata. Allora, siete proprio eccezionali, perché ho seguito l'inizio della vostra,
sì, no, invece... trasmissione. In diretta, in diretta abbiamo fatto un po' di errori, però insomma è andata così oggi.
È andata benissimo, perché avete sottolineato giustamente la difficoltà di fare testi intelligenti e brillanti per il mondo dei bambini e dei ragazzi, considerandoli come una sorta di pubblico di serie B, che non è affatto.
Che non è. Entriamo subito in argomento. Allora, intanto le devo confessare la mia difficoltà iniziale alla sospensione dell'incredulità. Non riuscivo a lasciarmi andare nella storia nelle prime pagine. Pensavo che se oggi una bambina fugge di casa, qualcuno l'accompagnerebbe, intanto dai carabinieri, alla polizia, interverrebbero i giornali, la TV, appelli.
Certo.
Ma è un pregiudizio di genere, mi sono chiesta. Forse se fosse stato un maschio non ci saremmo fatti tutte queste domande?
Allora, no, qui è piuttosto, la domanda è molto intelligente e molto giusta, ma ho scelto proprio una protagonista femminile e ambientato questa storia in una sorta di sospeso Nord Europa. Questo era lo scenario che permetteva una maggiore libertà in un viaggio di formazione. Ho scelto una ragazza proprio tra le due età della vita, l'essere infantile e il diventare donna, e la difficoltà che si incontra leggendo forse questo romanzo inizialmente deriva dal fatto che questo romanzo ne contiene un altro, cioè i primi tre capitoli sono i capitoli dello slancio. Lea deve decidersi ad abbandonare la casa, ad abbandonare tutti i dolorosi ricordi che ha e a partire da sola o quasi. Quindi la polizia e i carabinieri in questo mondo nordico non fanno caso a una ragazzina che viaggia con un gatto ben nascosto e uno zaino.
A questa questione del luogo nordico, in che tempo siamo? Il nonno di Lea, veniamo a sapere, che fa le carrozze, ma a un certo punto si nomina la lavatrice, quindi siamo nel presente. E come diceva lei, nord, ma nord dove?
Allora, quello che appunto per le mie esperienze di viaggiatrice ho considerato come nord sono i paesi scandinavi. E in particolare ho pensato a Danimarca, Svezia e Finlandia, non tanto, proprio Danimarca e Svezia, un po' anche di Norvegia. In questo senso mi sono ben documentata su abitudini, piante, tipi di paesaggi, nomi, e la questione legata al tempo è molto semplice. In realtà il tempo di un nonno, che quindi ha circa 85 anni, è un tempo che permette effettivamente la coesistenza di una carrozza, anche di un intaglio, come nel suo caso era un intagliatore di carrozze, e la lavatrice. Insomma, l'antico e il moderno convivono. Per aggiungere una piccola nota biografica, io stessa guido la carrozza, insomma. Però c'è anche una lavatrice, insomma, nella nostra,
certo,
vita.
Immagino. Invece che risolve tanti guai.
La scelta di un altrove non identificato?
Allora, la scelta di un altrove non identificato è proprio legata a questa maggiore libertà che consente a, prima di tutto, alla nostra protagonista di muoversi in questo nord così poco abitato, no? e così strano, così. E consente anche al lettore, alla lettrice, di essere anche lui spaesato. Perché devo dare un orizzonte chiaro, definito, italiano, per esempio, a qualcuno che vuole in qualche modo viaggiare nel tempo e nello spazio? Preferisco spiazzarlo subito e metterlo in un luogo in cui anche i nomi dei protagonisti rimandano a qualcosa di diverso. Non sono né Maria né Giuseppe, sono effettivamente Arno, sono i nomi nordici.
Ecco. Però anche noi abbiamo usato tutta musica nordica, così ci siamo intonate. Ecco, in questi giorni, a proposito di un altro libro, non suo ma molto chiacchierato, si è parlato del tema del bisogno che le ragazze hanno di trovare libri che le vedano come protagoniste, e che ce ne sono davvero pochi in circolazione. Ecco, una volta entrati nella logica della storia, lei è una perfetta eroina, degna delle antiche fiabe d'avventura. Ecco, mi piaceva sentire il suo parere. Che importanza ha il fatto che questa prospettiva narrativa sia finalmente quella di una ragazza che va per il mondo alla ricerca di risposte importanti? Che nuovo sguardo sul mondo possono lanciare le avventure al femminile?
Le avventure al femminile possono finalmente un po' riportare la bilancia in una sorta di posizione più giusta. È facile utilizzare un protagonista maschile. Io stessa, nello scrivere, sono spesso tentata di attribuire un sesso maschile, perché in qualche modo mi distanzio anch'io di più, sì, non solo da me stessa o da una creazione, ma do al protagonista maschile più libertà, perché nella società nostra, che ahimè è ancora tanto maschilista, ne ha di più. Allora, la novità di questo romanzo, anche per me devo dire, è stato parlare al femminile, quindi parlare diciamo di quell'eroina che può essere intramontabile come Cappuccetto Rosso è intramontabile, e un'eroina che fa un viaggio di formazione, che è un viaggio anche nella sua vita di donna che comincia a diventare donna, è un viaggio verso la libertà. Quando io cito Cappuccetto Rosso lo faccio, diciamo, con sguardo storico etnografico, perché la storia di Cappuccetto Rosso altro non è che una cronaca medievale riportata da fatti veri. All'epoca medievale i bambini, i ragazzini e le ragazzine facevano i pastori. A questi pastori accadeva di tutto. A questa pastorella accade qualcosa di molto brutto. Nacque allora la storia di Cappuccetto Rosso, che narra, in versione più o meno ottimistica, come attraversando il bosco da sole, si possa o non tornare mai più, oppure essere mangiati e salvati dal cacciatore, oppure ritornare a casa e diventare effettivamente da ragazzina, bambina, donna. Questo è lo stesso percorso che fa Lea. Lea parte ragazzina, parte ancora imbronciata con la vita perché ha troppe domande a cui lei non trova risposta, e torna donna, e torna con un'amica in più, e questa amica in più è la nipote della morte. Quindi la vita e la morte tornano insieme dopo un viaggio di formazione.
Lea insegue delle risposte, come diceva lei, centrali nella vita di ogni individuo, cerca il perché delle cose, della vita e della morte. Mi è venuto da chiedermi se davvero i ragazzi di oggi riescono a essere così profondi da porsi delle domande importanti, vedendoli persi in mille stupidaggini tra smartphone, messaggini, videogiochi, chat e serie televisive sui vampiri. Lei, che li incontra alle presentazioni dei libri, li vede capaci di mettersi in questione o sono smarriti dentro le chat?
Allora, io ho una grossa fortuna. Più che incontrarli nelle presentazioni, privilegio sempre incontrarli negli incontri specifici all'interno di biblioteche, luoghi pubblici, scuole, perché quello non è l'incontro di una vedette, ma è l'incontro di una persona che scrive, che incontra ragazzi in formazione, bambini in formazione. Non ho mai avuto un pubblico così serio come quello di bambini e di ragazzi. Gli adulti sono quelli che fanno fatica a concepire di leggere un libro e farlo entrare proprio nella loro vita, ma i bambini e i ragazzi sono i lettori più seri. non ho mai visto, ma dico proprio mai, e non è per il mio carisma, ma proprio per un'altra questione, non ho mai visto un bambino anche con difficoltà psicomotorie o un ragazzo anche lui con difficoltà di vari tipi chiacchierare durante questi incontri, appunto con l'autrice, che io non concepisco come spettacoli, sì, ma come scambi. E le domande più intelligenti che ho mai ricevuto nella mia vita le ho ricevute proprio lì. Ricordo e non dimenticherò veramente mai, presentavo e lavoravo su un albo illustrato che si chiama Il Cavaliere che pestò la coda al drago. Bene, un bambino che aveva già lavorato su questo testo mi chiese: scusi, lei ha avuto un'infanzia, una bella infanzia, un'infanzia felice? E sono domande queste che nessun adulto, nessun critico letterario, nessuno ti porrà. Sul viaggio di Lea io ho avuto dei riscontri che mi hanno lasciato senza parole, perché i ragazzi che hanno lavorato su questo libro hanno visto tutto, hanno colto tutto, anche a volte hanno colto più di quello che avevo colto io, cioè mi hanno fatto una lettura e meta lettura da lasciarmi a bocca spalancata. Sì, quindi per rispondere brevemente, sì, i ragazzi, i bambini e anche gli adulti hanno bisogno di essere presi sul serio e di essere considerati non come degli imbecilli, ma come le persone intelligenti che sono e che saranno sempre di più se li si tratta bene.
Da grandi. Ecco, in una battuta, perché siamo in chiusura, il libro è candidato allo Strega Ragazze e Ragazzi, premio che è solo alla seconda edizione. Perché ci sono voluti tanti anni perché un premio importante si aprisse alla letteratura per ragazze?
Ma questa risposta non posso avere una risposta precisa su questo. Posso semplicemente domandarmi perché, non so, in Italia non ci sono state mai delle presidentesse del Consiglio, perché non potrei allargare la domanda a tante altre cose, perché in effetti nei posti, diciamo, ai vertici del potere, in varie strutture, ci sono poche donne e poi magari quelle che ci sono state scelte da uomini di dubbio valore. Quindi direi che questo comunque segnale, è un segnale ottimo, perché la letteratura per l'infanzia, per ragazzi e la letteratura in generale sta piano piano aprendosi al, non solo al femminile, ma anche alla lettura di cose, di scritti, intensa e profonda, indipendentemente da chi ne sia l'autore. Ecco, io non sarei per una risposta femminista, sarei per una risposta: leggiamo quello che è fatto, indipendentemente da chi l'ha scritto, premiamo o valutiamo quello che è stato fatto. Ecco.
Grazie Guia di essere stata con noi anche oggi, in bocca al lupo per il premio Strega e in ogni caso per tutti i tuoi libri. Alla prossima occasione.
Grazie mille, siete bravissimi.
Grazie.
Su questa radio, e siete bravissimi anche a fare tutto quello che fate nel campo culturale, che è un campo duro ma pieno di sorprese e pieno di incontri bellissimi come questo.
Grazie infinite. Grazie. Arrivederci.
Arrivederci.
E veloci che siamo in ritardo, andiamo al jingle delle news. Vai Magrossina!
E in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi, il Comune di Bologna propone Boom! Crescere nei libri. Da sabato 1 aprile, cioè oggi, fino al 9 aprile, le nostre news di oggi sono tutte dedicate a questi appuntamenti. Vediamone alcuni da non perdere.
E segnaliamo prima di tutto al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, dal 3 fino al 22 aprile una mostra speciale dedicata agli albi illustrati di insospettabili autori come il musicista John Cage, l'artista Paul Cox, il grafico Milton Glaser e tanti altri. Inaugurazione il 2 aprile alle ore 17, laboratorio per i bambini il 2 aprile alle ore 16. Tutte le informazioni le trovate sul sito del Mambo.
Da oggi fino al 30 aprile c'è una mostra a cielo aperto in via Indipendenza di illustrazioni del maestro Mattoli, curata insieme alla casa editrice Logos. E se a Palazzo d'Accursio dal 3 aprile sono in mostra i migliori illustratori catalani, oggi alle 16 in Cineteca c'è Catalogna in corto, una selezione di cortometraggi in animazione e un laboratorio condotto dall'illustratore Francesc Grimalt, che è dedicato ai bambini dai 4 anni, oggi alle 17.30.
E per omaggiare la Catalogna, al Teatro Testoni ragazzi va in scena L'albero delle scarpe, spettacolo di Burattini, compagnia Pea Green Bot di Barcellona, dai 3 agli 8 anni. E ancora il 2 aprile alle ore 17.30 va in scena Volen, spettacolo di circo e danza della compagnia Maria Antonio Oliver di Maiorca, Isole Baleari, sempre dai 3 agli 8 anni.
Il 3 aprile alle 17.30 Fragile, spettacolo di clownerie di Clownidoscopio Teatre di Ibiza, Isole Baleari, dai 6 ai 10 anni. E ancora il 5 aprile alle 17.30 Pinocchio della compagnia La Baldufa di Leida, questo per i bimbi dai 6 ai 10 anni.
E ultimo appuntamento che riusciamo a segnalarvi, all'Archeginnasio domenica 2 aprile alle ore 10.30 c'è un laboratorio per bambini dell'illustratrice Aina Bestard sulle tecniche magiche dell'RGB, Red, Green, Blue. Disegniamo per strati di colore dai 5 anni in su. E cercate il programma completo di Boom, crescere nei libri anche sul sito di Iperbole. Trovate 1000 eventi interessanti per adulti e anche per bambini. Per oggi siamo in chiusura e chiudiamo sulle note di On the Road Again in onore del tema di oggi, il viaggio, ricordando il viaggio di Lea di Guia Risari per Enaudi ragazzi.
E con il polverone magico l'appuntamento è sabato prossimo alle 10.30 sempre sui 103.1 in FM su Radio Città Fuggico naturalmente.
E vi ricordo che potete riascoltare questa puntata dal sito dell'associazione culturale Yucali www.yucali da giovedì dopo la diretta cercando il menu polverone magico. Ciao da Maga Zebrina
e un saluto anche da Maga Rossina, tanti libri a tutti, ciao.
Run, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled.
Avete ascoltato Il Polverone Magico, scritto, diretto e condotto da Simona Sagone e Sara Gracci, consulenza musicale di Sonny Menegatti. Il Polverone Magico è a cura dell'Associazione Culturale Yucali www.yucali.it.